Buongiorno a tutti, sono Daniel. Quest'oggi vi racconteremo dell'esperienza di FameLab avvenuta a Perugia a marzo. E sono qui con Miriana.
Ciao a tutti.
Gerard.
Ciao a tutti.
Joele.
Ciao.
E con il nostro tecnico, Manny.
Ciao.
Ma cos'è FameLab?
Allora, FameLab è un concorso per trovare nuovi divulgatori scientifici. Funziona un po' come un talent show. Praticamente questi giovani ricercatori si sfidano a parlare di scienza in 3 minuti. Noi eravamo in sala durante l'evento e abbiamo selezionato la top 4. Ma quali sono, Gerald?
Bene, inizierei subito sentendo il primo speak e ascolteremo la vincitrice, Sara Bianchi, la quale ci parlerà di dolore.
Vi vorrei parlare oggi della causa più frequente per la quale ci si rivolge a un medico, il dolore. Il dolore viene definito come un'esperienza sensitiva ed emozionale spiacevole associata a una condizione di danno reale o potenziale o descritta in termini di tale danno. Quindi il dolore ha almeno 2 componenti. Da una parte abbiamo la nocicezione, quindi proprio la percezione del dolore da appositi recettori che trasformano la sensazione in impulso elettrico che viaggia lungo i nervi, arriva al midollo spinale, da qui sale su fino ad arrivare alla corteccia cerebrale, dove abbiamo la seconda componente dello stimolo, cioè del dolore, cioè la sua elaborazione mentale, il suo vissuto, che vi dimostrerò essere paradossalmente molto più importante dello stimolo in sé. Ad esempio, abbiamo un soldato in guerra gravemente ferito. Questo non sente alcun dolore e riesce a scappare. Cosa succede? Allora, normalmente il dolore è un riflesso protettivo che mi permette di allontanarmi da una sorgente di pericolo, ma in questo caso sarebbe tanto eccessivo da essere dannoso e allora il cervello lo va a bloccare. Ma come fa il cervello a bloccarlo? Per esempio può rilasciare oppioidi che scendono giù lungo il midollo spinale impedendo l'ingresso del dolore. Oppure un esempio comune a tutti, sbatto la coscia contro il tavolino. Inizialmente mi tocco la coscia, no? Cosa succede? In questo modo io vado ad attivare delle fibre tattili che sono più grandi e veloci di quelle del dolore, quindi arrivano prima di quelle a livello del midollo spinale e fanno tana per il dolore. C'è anche un altro studio molto interessante della Keele University che ha dimostrato che imprecare per molte persone aiuta a ridurre effettivamente l'entità del dolore. Invece il famoso mi fa male il braccio, allora taglialo. Ragazzi, rischia di non funzionare perché anche l'arto assente può far male, la cosiddetta sindrome dell'arto fantasma. E qui vi faccio notare allora che noi possiamo avere dolore anche in assenza di attivazione dei nocicettori. E vi porto 2 esempi, uno nell'ambito della patologia e uno della fisiologia. Nell'ambito della patologia vi dico che ci sono le patologie psichiatriche come codificate come il disturbo da sintomi somatici con dolore predominante, in cui questi soggetti avvertono veramente dolore, non mentono, ma non hanno nessuna lesione organica, anatomica, neurologica. Spostano semplicemente il dolore psichico sul piano fisico, che risulta essere più tollerabile evidentemente. Invece vi faccio un altro esempio nell'ambito della fisiologia, cose che capitano a tutti noi, che è normale che accadano e che anzi sono patologiche se non ci sono oppure se poi sono esagerate per qualche motivo. Ma è successo che una persona cara vi abbia detto qualcosa che voi avete avvertito e poi descritto come un pugno allo stomaco? È mai successo che magari in quel momento la carezza, l'abbraccio di un amico, pur non andando a attivare lo stesso meccanismo che abbiamo detto prima, comunque vi abbia fatto stare meglio? Dove voglio arrivare è che la medicina è una scienza, ma è una scienza che si occupa dell'essere umano e di curare appunto l'essere umano e il suo dolore. E per fare questo probabilmente c'è bisogno dell'interesse a comprendere non solo l'anatomia del cervello, ma più che altro il funzionamento della mente umana. Grazie.
Ok, io partirei da Miriana. A primo impatto, Cosa ti ha colpito di Sara?
Allora, diciamo che sicuramente è stata molto brava perché grazie ai suoi esempi è riuscita a far comprendere un po' a tutti noi qual era il suo argomento. Forse è andata un po' troppo veloce, ma bisogna comprenderla perché aveva solo 3 minuti per farci capire un argomento che è così tanto grande.
Ok, Joele, parliamo di dolore, un argomento anche molto attuale. Penso, tu che considerazioni hai
allora,
su questo argomento?
L'argomento è attuale, sì, in tutti i tempi e per tutti, perché io penso che almeno una volta nella vita, a meno che non sia qualche malattia, il dolore lo abbiamo sentito tutti. Quindi, il talk è stato molto interessante, a mio parere, perché, come diceva Miriana, è riuscita a semplificare un argomento vastissimo e riuscire anche a spiegarlo a noi, che comunque sia ne sappiamo veramente poco di medicina, non avendola studiata. E a me è interessato moltissimo e trovo che bisognerebbe fare più divulgazione su questi argomenti.
E arriviamo a te, Daniel, che ho due domande per te. La prima domanda è su quella parte molto divertente che le ha detto che il dolore lo viviamo quasi sempre, anche nel momento nel quale sbattiamo il classico mignolo sul comodino. E, dice, e lei gli dice che bestemmiare oppure diciamo imprecare aiuta a ridurre il dolore. Tu che riguardo hai su questo?
Sono pienamente d'accordo con l'esempio di Sara, anche perché come tutti penso almeno una volta nella vita avrete sbattuto il mignolo sul classico comodino e come tutti avrete imprecato molto e il dolore si sarà piano piano sentito sempre di meno.
Tra l'altro, se posso fare un intervento, questo metodo lo abbiamo consolidato in anni e anni di esperienza.
E l'ultima domanda che ho per te, Daniele, è: che consiglio daresti a Sara, dato che lei sarà quella che passerà alla prossima fase? Che consiglio gli daresti?
Consiglierei di non togliere niente, ma di tenere sempre lo stesso atteggiamento e gli stessi tipi di esempio. L'unica cosa è di rallentare un secondo e di essere più tranquilla, perché l'esposizione dopo viene anche meglio. Se tu sei più tranquillo, l'esposizione dopo viene da sola. Se invece tu sei agitato, si sente e il pubblico magari non riesce a capire al 100% il tuo messaggio. Quindi l'unico consiglio che darei è questo.
Perfetto, grazie. Ora io andrei a sentire subito il secondo speaker, che è Lorenzo Mollo, il quale ci parlerà di genetica e di una parola che ha colpito molto tutti i presenti, che è pollosauro.
Non so voi, ma l'idea che i dinosauri si siano estinti mi mette una tristezza allucinante. Però lo sapete che poco tempo fa ho scoperto che in realtà i dinosauri non si sono estinti del tutto. Non so se conoscete i teropodi, una famiglia di dinosauri, fra cui i più famosi il T-Rex e i Velociraptor. Ebbene, gli uccelli sono dei teropodi e quindi dei dinosauri. Ad esempio gabbiani, piccioni, quel pollo sono dei dinosauri a tutti gli effetti. Però immaginatevi un Jurassic Park in cui all'interno di un parco mettevano gli uccelli al posto dei dinosauri. Probabilmente non avrebbe funzionato. Quindi ciò che fece Steven Spielberg, il regista, fu di far trovare del DNA antico più di 65 milioni di anni, lo fece clonare e quindi ottenne delle uova di dinosauro. Purtroppo non fece i conti col fatto che il DNA più di 1-2 milioni di anni al massimo non può durare, si degrada completamente, quindi per il nostro amico Steven niente dinosauri. Però se noi sappiamo che gli uccelli sono a tutti gli effetti dei dinosauri, un po' differenti però, possiamo fare in modo di far tornare indietro quell'orologio evolutivo facendogli tornare delle caratteristiche più da rettili, diciamo così? Ebbene, si può fare. C'è una tecnica su cui si basa, basata sull'Ivo Divo, che dice che gli organismi fra loro si differenziano a livello embrionale a seconda di come vengono attivati, inibiti certi geni, un certo preciso spazio, una certa precisa cellula e un certo preciso momento temporale. Prendete ad esempio gli embrioni di anfibi, rettili, mammiferi, uccelli. All'inizio sono praticamente identici, non sapreste distinguere uno dall'altro. Ciò che fa andare in un verso o nell'altro l'embrione sono come questi geni sono regolati. Ad esempio nascono dei bambini tutt'oggi con la coda, che è un tratto ancestrale, perché un certo gene non viene inibito. Potremmo fare la stessa cosa con i polli. È stato fatto, sono riusciti a ottenere dei polli durante lo sviluppo con la coda, o dei polli con i denti, un muso più da dinosauro, o dei polli che non presentavano delle ali, bensì delle zampe. Quindi noi possiamo ottenere a tutti gli effetti quello che potremmo chiamare un pollosauro. Pollosauro. Questo pollosauro comunque, il genoma sarà sempre uguale. Se avrà della prole, dei pulcini saranno dei pulcini, perché noi non abbiamo modificato il DNA, abbiamo solo regolato i loro geni. Quindi chissà se in un futuro magari un parco a tema assieme anche animali estinti riportati in vita come i mammut, non vedremo scorrazzare anche dei pollosauri. Grazie.
Parliamo quindi di dinosauri. Ma prima di tutto farei una considerazione su come si è presentato il nostro caro Lorenzo. Cosa hai da dire a riguardo, Daniel?
Beh sì, l'inizio è stato lento, però dopo alla fine si è ripreso strada facendo. Un'altra simpatica considerazione è quella sul pollosauro, che mi ha fatto molto sorridere pensando al fatto di degli animali domestici, che generalmente le famiglie hanno cani, gatti, e invece tu puoi avere un pollosauro, che è molto figo.
A proposito di questo pollosauro, volevo parlare con un appassionato di dinosauri, soprattutto dei nostri film di Jurassic Park molto famosi. Joel, riguardante certo. questo, cosa vorresti dire?
Allora, io appunto da gran fan di Jurassic Park e di Spielberg in generale, voglio dire che un parco pieno di pollosauri sarebbe, penso, il sogno di qualsiasi appunto cinefilo ovunque nel mondo. Oltretutto, non so se avete fatto caso all'intervento, a ciò che ha detto riguardo ai bambini con la coda. Cioè, per tutti i nostri spettatori, che comunque sì, in parte seguono Dragon Ball, cioè, è la conferma della razza Saiyan. Io vorrei dire soltanto questo.
Ok. Vorrei toccare proprio quell'argomento con te, Miriana. Parliamo di bambini che nascono con la coda. Tu pensi che l'argomento che il nostro caro Lorenzo ha affrontato sull'andare a modificare i geni possa aiutare a prevenire queste malformazioni magari nelle persone?
Ma io avevo letto anche di diverse ricerche che oltre alla coda, per esempio, c'erano bambini che nascevano con delle piccole sacchette dietro alla schiena in cui c'erano denti o comunque sia residui di uomini, dei nostri antenati primitivi, quindi non è una cosa nuova. Però da grande fan dei dinosauri anch'io, da bambina, volevo dire che sono sempre stata appassionata di più che altro di scavi archeologici, le ossa.
Al posto delle Barbie, c'è il T-Rex.
Sì, assolutamente.
E rifaccio una domanda a te, Daniel, che molte volte il campo della genetica riesce a spaventare le persone, andare a modificare gli esseri viventi. Tu cosa pensi riguardante questo ambito della ricerca?
Certo, credo che comunque la scienza sia importante per andare avanti, e la scienza non può andare avanti senza fare esperimenti, e il mio pensiero è questo.
E l'ultima considerazione la lascio a te, Joel. Che consiglio daresti a questo ragazzo? Anzi, cosa ti ha colpito? Cosa ti ha lasciato?
Allora, il consiglio che gli darei probabilmente è quello di... Non lo so, a me è piaciuto come esposizione, però il consiglio che gli darei è quello di... Non lo so, forse ha puntato comunque sia sul comico, però anche su un pochino tecnico, non troppo, perché alla fin fine dopo non si capisce, e comunque sì, è stata tutto sommato una buona esposizione, ha toccato anche argomenti diciamo delicati, perché tutto quello che è la genetica è un argomento attualmente delicato, e comunque sia voglio concludere dicendo che a me è piaciuto molto.
E adesso io andrei a parlare, o meglio andrei a sentire il talk di Silvia Mancinelli, e parleremo di matematica, o meglio paradossi.
Cos'è questo? Banalmente abbiamo un nastro con due lati di due colori diversi e una lunghezza, boh, sarà un metro più o meno. Come posso renderlo lungo il doppio? Perché se per esempio faccio così abbiamo sempre due facce, però fuori è la stessa lunghezza iniziale e dentro anche. Se faccio due nodi, stessa cosa, due torsioni, perché è sempre una cosa unica. Se facessi così, per esempio, quindi facendo solo una mezza torsione, bene, a questo punto abbiamo un nastro molto interessante che si chiama nastro di Möbius. Se io comincio a percorrere col dito l'esterno, vado avanti, arrivo a un punto in cui la situazione cambia, io non sono più sul mio colore grigio iniziale, sono sul giallo, e continuo, sono dove ho iniziato prima, quindi il nastro è lungo due volte tanto. Ma com'è possibile? Cioè, nel senso, come posso spiegarmelo? In fondo è lo stesso nastro di prima. Bene. Allo stesso modo, una cosa molto interessante potrebbe essere parlare di quando voi arrivate in un ostello, in un hotel, così. Se le stanze sono piene, voi non potete entrare. Per esempio, ci sono 100 stanze, tutte occupate. Se io volessi andare nella stanza numero 1, il 100° ospite dove andrebbe? Bene, se il castello fosse infinito, un castello di Hilbert, io potrei entrare. Io potrei dire, bah, voglio la stanza numero 1, quindi l'ospite numero 1 andrà nella stanza numero 2, e via dicendo. E l'ospite numero 100 potrebbe avere la sua stanza 101°. L'ospite numero 1000 potrebbe andare nella stanza dopo. Tutti questi esempi sono esempi di paradossi che sono utilizzati in matematica, per esempio questi, per spiegare delle cose che sono molto difficili da spiegare alle persone senza portare un esempio. Per esempio, il castello di Hilbert è la spiegazione di come si rappresentano i numeri naturali all'interno di una scala. Per esempio, i numeri naturali sono infiniti, ma questo è stato scoperto all'incirca solo nel 1900. Cioè, spiegato precisamente. E come è possibile questo? Che noi attraverso un esempio possiamo parlare di infinito? Attraverso un esempio possiamo parlare di come abbiamo raddoppiato una circonferenza, che adesso è tornata come all'inizio. Bene, esistono più tipi di paradossi. Questi paradossi sono, diciamo, i paradossi belli, paradossi che ci spiegano e che ci aiutano per capire delle cose molto difficili. E invece tra i paradossi brutti abbiamo dei paradossi che ci migliorano la vita, diciamo, ci cambiano il punto di vista iniziale. Per esempio, un paradosso molto, molto bello, molto efficace è la domanda: potete rispondere di no a questa domanda?
Ok, Silvia ha parlato di un nastro. Spiegaci un po' com'era questo nastro, com'era stato utilizzato, Gioele.
Allora, a voce è un po' complicato da spiegare, cioè è un nastro comunque sia, però è un po' difficile rendere l'idea. Allora, era un nastro che comunque sia, tu prendevi un lato, lo giravi e lo attaccavi all'altro. Adesso vi spiego. Il nastro intanto è un solido, e questo solido, attaccandolo in quella maniera, cioè creando un cerchio, andava a creare una sola superficie, ossia percorrendolo andava a creare una superficie che andava sia esterno e sia all'esterno che all'interno, quindi non aveva due superfici nette e distinte, ne aveva una sola che continua.
E Miriana, che impatto ha avuto Silvia su di te con l'argomento?
Allora, secondo me è stata forse anche un po' troppo tecnica. Allora, sicuramente l'argomento non è semplice, però ha usato forse troppi esempi magari un po' dispersivi, e quindi per me non è stata molto chiara. Però tu, Dani, che ne pensi?
Beh sì, il mio pensiero proprio come te, che ad esempio non ho ben capito cosa volesse intendere, perché è stata molto vaga, esempi molti ma non connessi fra loro, e non è stata molto chiara a mio parere. Capisco anche perché comunque è un argomento molto difficile da far capire in soli tre minuti, e quindi posso anche capirla.
E come ultima cosa chiedo sempre a te, Miriana, che consigli daresti invece a Silvia?
Ma sicuramente, non essendo un argomento facile da spiegare, forse magari trovare degli esempi che riescano più a coinvolgere, non so se esistano nella vita quotidiana un po' di tutte le persone, perché altrimenti parlare così di matematica davanti a tutti i giovani che magari non sono molto ferrati diventa un po' complicato.
A proposito di vita quotidiana, Silvia parlava di paradossi belli e paradossi brutti. Gioele, cosa hai da dire al riguardo?
Beh, i paradossi belli e i paradossi brutti. Io penso, nella mia personale opinione, che esistono i paradossi, prima di tutto. E ne esistono svariati, oltre a quelli che ha detto lei, tra cui ricordiamo Zenone con Achille Pieveloce, o che ne so, alcune domande su la divinità che crea e non può distruggere. Questi qui sono esempi di paradossi classici, ma comunque sia, sono paradossi. I paradossi sono una cosa che la matematica non può spiegare ideologicamente, che però fisicamente molte volte hanno una risoluzione. E nulla, questo qui è il mio pensiero sui paradossi, diciamo.
Comunque tengo a sottolineare che non ti si può dire nulla, che riesci a rispondere a tutte le mie domande senza nessun problema.
Ma io in matematica faccio pure schifo, quindi è l'unico argomento forse dove sono un pochino più ferrato.
Concordo in pieno.
Va bene, ora io andrei a ascoltare il nostro ultimo talk, e parliamo di un ragazzo chiamato Giacomo Rovelli, che è quello che penso che dal nostro punto di vista è quello che ha avuto più impatto su tutti noi, magari anche per il tono di voce, per il modo in cui riusciva a coinvolgere il pubblico. E parliamo di mucche, bovini, e di come esse possano emettere metano per contaminare l'aria.
Carne bovina Euro 6, l'ambiente ringrazia. Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di una particolare forma di inquinamento, quella causata dagli animali e, nello specifico, dai bovini. Perdonatemi il titolo, mucche scorreggiano, esplode la stalla. Non so se questa notizia è vera, o è un fake? Quello che è vero è che i bovini realmente inquinano. Inquinano emettendo metano in atmosfera. Ma come fanno i bovini ad emettere metano in atmosfera? Cosa mangiano? Erba. L'erba deve essere digerita. Per essere digerita, i bovini hanno una particolarissima conformazione corporea. Hanno 4 stomaci. Il primo di questi, si chiama rumine, quello colorato in rosa, ha nei bovini un volume di 230 litri, quindi è grandissimo. All'interno di questo convive un grandissimo ecosistema composto anche da batteri. Batteri amici tra di loro e amici con il corpo dell'animale, simbionti. E soprattutto vivono in condizioni di carenza di ossigeno, anzi assenza di ossigeno, in condizioni di anaerobiosi. Questi batteri all'interno del dello stomaco, del rumine, praticamente effettuano delle fermentazioni per dare un vantaggio all'animale, digerire l'erba, ma causano un grande svantaggio per l'ambiente, emissione di metano. L'obiettivo del nostro progetto qual è? Andare a studiare il DNA per selezionare dei bovini che emettono meno metano in atmosfera. Selezionando bovini in questo modo, e quindi bovini che emettono meno metano, l'ambiente ringrazia.
Ok, dal mio personale punto di vista non gli si può dire niente, a questo ragazzo è stato veramente bravo, però dopo tutto non sono io qui quello che deve dare consigli, quello che dovrebbe esporre quello che ha analizzato, e quindi passo la parola a te Miriana e mi dici che impressione ti ha dato Giacomo.
Allora, sicuramente è stato molto bravo dal mio punto di vista, anche perché l'ha buttata un po' sull'ironia e questo ha coinvolto sicuramente tutti noi, ma anche gli altri ragazzi lì presenti. E tu, Joele?
Allora, sicuramente ha portato il titolo più accattivante di tutti, cioè portare un titolo a una divulgazione scientifica che ha scritto Le scoregge dei bovini, penso che sia arte, è una forma artistica questa. Inoltre, io penso anch'io che è stato comunque sia, ha avuto, cioè è riuscito a coinvolgere il pubblico nella sua totalità, avendo comunque sia, è stato chiaro, conciso, anche forse un po' breve, però comunque sia è riuscito a coinvolgerli tutti quanti, con la sua ironia e a riuscire appunto a parlare comunque di un argomento che, cioè, per esempio, non penso che tutti sapevano che i bovini emettevano metano e quindi andavano con l'inquinamento. Non penso che lo sappiano tutti, ecco.
Ok, Daniel, per te invece ho un'altra domanda, perché nell'ascolto che abbiamo sentito non si sono sentite le considerazioni che hanno fatto i giudici, ma io vorrei ribadire su una frase molto, molto accattivante e anche di grande impatto che ha fatto Giacomo, che era dobbiamo cambiare gli animali e non gli agricoltori, se non sbaglio, o i fattori. E perché lui parla di selezionare gli animali essenzialmente. Cosa pensi riguardante questo?
Allora, mi collego intanto, vorrei fare una precisazione dicendo che, come ha detto Joele precedentemente, è stato molto veloce, però allo stesso tempo è stato molto interessante, e secondo me questa era la velocità giusta per far comprendere gli argomenti. E sul fatto di selezionare gli animali, lo ringrazio intanto per la domanda cattiva, tra virgolette, ma...
Beh, che sì, dire? Perché qui abbiamo un noto, diciamo, biologo di animali, no? Per la selezione, sicuramente Daniel è colui che sicuramente saprà rispondere in modo esaustivo a questa domanda.
Ma sì. Anzi, sono dell'idea che avendo parlato di noi tre, degli altri tre concorrenti, farei parlare proprio lui a questa domanda.
Esattamente, sì, vai Gerald, non dici so, tu. Dici cosa ne pensi tu della selezione degli animali.
Cosa ne pensate voi, ragazzi?
Allora, io mi afferro all'appello che hanno fatto i giudici e che potrebbe spaventare, potrebbe anche non sembrare una scelta molto consona quella di selezionare gli animali, ma come ha detto Giacomo, a volte è più facile cambiare, cioè è più difficile cambiare l'idea delle persone, e quindi è meglio selezionare gli animali necessari per avere in questo caso un meno impatto nell'inquinamento ambientale. E ora vorrei farvi un'ultima richiesta a tutti noi, anzi a tutti noi che siamo qui, perché noi siamo stati formati dalla scuola con il progetto TED, e quindi abbiamo avuto una specie di formazione sul public speaking. Riguardante questo progetto, pensate che i concorrenti abbiano soddisfatto le aspettative che magari avevate per questo evento?
Beh, io penso di sì, perché quando sono stato appunto a questo evento mi sono divertito veramente tanto e l'ho trovato veramente interessante. Sono eventi che io gradirei ci fosse una maggior risonanza da parte del pubblico, e appunto penso sia importante la divulgazione scientifica in questo campo, e anche diciamo in maniera così un pochino adatta anche a chi non ha studiato questi argomenti.
Collegandomi all'esperienza che ho fatto con Ted, penso che questa sia veramente molto più difficile, in quanto noi quando abbiamo esposto il nostro argomento potevamo comunque usare PowerPoint, non avevamo un tempo limitato, al contrario di loro che potevano utilizzare solamente oggetti consoni e avevano una durata minima di 3 minuti, massima di 3 minuti.
E io penso anche che comunque sia noi siamo stati formati anche con proprio a livello tecnico, con magari gli ingressi o le uscite, come intrattenere un po' il pubblico, e loro sono stati in grado magari di coinvolgere sin dall'inizio tutti i presenti e di fare anche dei finali d'effetto.
Vorrei aggiungere anche una mia piccola considerazione, e onestamente sì, riconosco la difficoltà di questo evento, perché spiegare in 3 minuti, soprattutto parlando di scienza, non è molto facile, tenendo conto che noi con la nostra esperienza invece abbiamo potuto parlare delle nostre passioni o di magari qualcosa che ci piace o di un argomento in generale, abbiamo avuto dai 5 minuti e anche in più se non sbaglio. Comunque stimo veramente questi ragazzi, gli argomenti erano molto interessanti e onestamente faccio un grande applauso a tutti loro, perché sono riusciti a catturare il pubblico e a renderci partecipi di quello che magari potrebbe essere anche una nostra scelta in un futuro. Cioè, chi di noi non vorrebbe essere un comunicatore di scienza nel futuro? E beh, io dico di concludere, ovviamente saluto tutti voi, salutate ragazzi.
Ciao.
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 E ringrazio prima di tutto Fame Lab che ci ha permesso di poter far parte di questo evento. Ovviamente ringrazio la dirigente della nostra scuola Rita Coccia, la professoressa Farinelli che ci ha coinvolto in questo progetto, e ringrazio anche Radiofonica per averci permesso di fare questa registrazione, e vi saluto tutti.
E un attimo, vorrei anche ringraziare il pubblico per averci ascoltato. Grazie.